Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di Padre Luigi Moro, rettore del Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Montegrisa a Trieste.
Ascoltiamo l'omelia di domenica 31 dicembre 2023, Santa Famiglia, nell'anno liturgico B.
Dal libro della Genesi. In quei giorni fu rivolto ad Abram, in visione, questa parola del Signore. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram, Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram, ecco, a me non hai dato discendenza. E un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, e Sara gli aveva partorito. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza, numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto, mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo pio e giusto, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era con lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portarono il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. E poi è rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorni con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città, Nazareth. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui.
Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Questo giorno ultimo del tempo natalizio, in questo giorno che è una preparazione per il prossimo anno, siamo chiamati a fare un po' come fanno i commercianti, fanno l'inventario, le botteghe, prendono carta e penna, vedono cosa è rimasto in magazzino, che cosa bisogna comprare di nuovo per il prossimo anno, quale sarà la moda, fanno i conti. Bilancio si chiama. E il bilancio dobbiamo farlo anche noi a fine anno. Gli ingredienti di questo bilancio lo possiamo già prendere da queste letture di oggi. Innanzitutto la fede esordisce così il libro della Genesi. La fede. La fede non deve mai mancare in noi. Noi siamo cristiani perché abbiamo la fede in Cristo. Ci crediamo in Gesù, nonostante i 1000 dubbi che possono venire. Il fatto che la fede sia cogitata è normale, perché io il Signore non lo vedo con gli occhi. Io non vedo, non palpo, non tocco, la fede mia è sempre agitata, cogitata, sempre. Il chiaro e scuro c'è sempre. Il dubbio C'è sempre. Anche Adamo ed Eva sono stati tentati nel dubbio. Ma sarà proprio veramente che Dio vi ha detto di non mangiare di quel frutto perché altrimenti diventerete come Lui? Cioè, il dubbio c'è, normale, ma l'uomo di fede è risoluto. Io voglio credere. Io voglio credere, no, mi sento, non mi sento, non mi, no, no, io voglio credere. Questa si chiama fede eroica, che supera tutte le situazioni di disagio che uno in quel momento si può trovare. Per esempio, non so, la malattia, le difficoltà della vita, le problematiche, uno gli viene il dubbio. Ma Signore, ci sei o non ci sei? Il dubbio è venuto anche, pensate, anche un monaco, che durante la messa aveva messo in dubbio, ma ci sarà veramente o no Gesù qui? Anche un monaco che celebrava la messa ha posto un dubbio dentro di sé. E l'ostia magna si è trasformata, dopo questo dubbio, in una fetta di cuore. E il contenuto del calice in tre grumi di sangue. Dunque ci sono momenti di dubbio, non c'è da stupirsene. Noi dobbiamo essere risoluti, cristiani. Io voglio credere. Credo che tu mi salverai, che sei venuto a prendermi. Ecco il Natale. Il Signore entra nella storia attraverso, si incarna nel seno della Madonna, entra come un bambino toccabile, palpabile, reale, il quale ci viene a dire che cosa è. Cosa è Dio? Ed ecco il simbolo della famiglia che noi oggi facciamo la festa. Che cosa è Dio? Dio è una famiglia. Dio ha creato tutto per noi, ha messo in evidenza il valore della vita perché si è incarnato il Signore, si è incarnato e si è incarnato. Cioè il valore ha assunto all'inverosimile il valore della vita. La vita è sacra. Dio si è incarnato, è sacra la vita. La vita va sopra ogni cosa, la vita. E oggi bisogna ribadirlo, perché oggi in questo contesto buio e nichilista, la vita non è più considerata come la consideravano i nostri padri, che ce l'hanno insegnato, consegnandoci la fede. La vita è sacra, è un valore grande la vita. Bisogna apprezzare la vita e anche essere felici e contenti di esistere, perché potresti anche non esistere. Esisti, ci sei. Questo è un valore immenso. Fortunati coloro che hanno la capacità di riflettere sulla propria esistenza. Esisto. Che stupore. L'apprezzamento per la vita. Non guardiamo l'esterno o gli altri o il mondo. Bisogna guardare ad intra, dentro di noi è il primo sguardo che l'intelligenza deve porre, non al di fuori, perché se guardo al di fuori, ad extra, mi prendo spavento e annichilisco. Devo guardare ad intra, dentro di me, per trovare il valore dell'esistenza. È diverso di non esistere. Io esisto, non è come non esistere. Esiste, l'esistere dunque porta con sé lo stupore dell'esserci come un dono di Dio gratis dato. Noi dobbiamo avere uno stupore e il Signore, il Dio che non si vede, non si palpa e non si tocca, ha preso una dimensione umana per farsi toccare, palpare, guardare e ascoltare. Ha preso questa dimensione qua. Ma ha congiunto con sé Maria e Giuseppe in quello che noi chiamiamo la famiglia. La famiglia non è uomo, uomo, donna, donna. Non è famiglia questa. La famiglia è questa qui, un uomo e una donna, nel rispetto della maternità e nella paternità. Il patriarcato è la paternità, il matriarcato è la maternità. Oggi bisogna ritornare a recuperare il senso della famiglia, la complementarietà di due persone che nella loro diversità si fondono in una, nell'amore reciproco, che per noi cristiani è santo, perché è un sacramento, è un segno efficace di grazia, non è non è un'avventura per noi il vivere in modo comunionale dentro un contesto di famiglia, non è un'avventura, è una strada di santità, è una vocazione. Essere chiamati all'unione con una figliola, con un figliolo, durante quando eravamo ragazzi, sentire questa esperienza come importante, esilarante, al punto che si arriva anche un sì fortissimo che si chiama il matrimonio, bene, questo è un valore, è una chiamata. Dio chiama come prima istanza a congiungersi in una famiglia. È un valore, la famiglia per noi, sacramentale. È un sacramento. L'unione profonda tra marito e moglie è come andare a fare la comunione. Il sacramento del matrimonio è lo stesso Cristo che trovi lì, è lo stesso che trovi qui. Non cambia. L'unione coniugale è santa. Santifica la coppia in quel gesto esilarante che si chiama l'unione coniugale. È un dono, è un dono, è una grazia. Ecco perché si dice, viviamo ordinati nella vita coniugale portando avanti il rispetto reciproco in una comunione anche sensuale. È un valore, è un dono. Recuperare il senso della famiglia oggi significa recuperare ciò che Dio ha creato fin dall'inizio. Ha creato l'esperienza di Lui. Ma l'esperienza di Dio, dove tu la fai? L'esperienza del Signore in Dio. La famiglia pone in essere un'esperienza esilarante, reciproca, che è un qualche cosa molto lontano ovviamente, qualche cosa di che cosa è Dio? Una comunione. Un'unione tra diversi, in una reciprocità di dono. La famiglia è un qualcosa di fortemente, non solo simbolico, ma esistenzialmente ti porta a percepirti in unione con Dio. È lì che si sente, nell'amplesso dei genitori, per esempio, degli sposi, è lì che si sente cosa è Dio. Cosa è Dio? È un abbraccio un domani per te, un abbraccio elevato all'ennesima potenza di un amore che forse l'unica strada per percepirlo intensamente è la comunione degli sposi. Infatti si parla, che cos'è il futuro nostro, la nascita al cielo? È un profondo amplesso, dove stavolta è Dio che entra in te e tu entri in Lui in un amore infinito. Ma il segno dov'è? Il segno non è la famiglia, non è l'unione coniugale. Allora, per noi è molto importante precisare queste verità di fede. La vita, la famiglia, la reciprocità di rispetto tra le persone, in casa in modo particolare, perché è lì che si misura la carità. La carità si misura nella dimensione del dono reciproco di sé. Ognuno apporta ciò che ha nell'esercizio di una virtù che lì si esprime in modo significativo. Quando si parla di amore, di carità, è la famiglia che dovete avere in mente. La famiglia, primo luogo, prima ancora di pregare per la pace in Palestina, bisogna pregare per la pace in casa, perché la società numero uno a cui sei stato chiamato a fondare con la famiglia e a sostenere è casa tua, è il parentado, non fratelli coltelli, ma è la famiglia. Bisogna pregare per la famiglia, prima ancora di pregare per terzi, quarti e quinti, in casa. La famiglia cristiana deve, è lì che si misura la carità, e nella pienezza di questo allora si riesce anche ad essere ad extra capaci di amare. Ma dove si impara l'amore? In casa. Molti bambini non hanno avuto l'amore da piccoli e sono traumatizzati e molte volte non riescono a comprendere cosa significa essere amati e cosa vuol dire amare, perché uno dà soltanto ciò che ha e se non ce l'ho non lo dai. L'esercizio dunque che ci chiede la famiglia è di una reciprocità di amore. La famiglia poi diventa uno, non soltanto nella vita intima, ma si diventa uno sapendo compaginare e accogliere anche le fragilità dentro il contesto familiare. Perché ognuno di noi è irrepetibile, c'è il mistero della irrepetibilità. Non ce n'è uno uguale a te, ma anche la dimensione mascolina è uguale, è diversa dalla dimensione femminina. C'è chi vede in blu e c'è chi vede in rosa. La conflittualità come si compagina? Si compagina con l'esercizio delle virtù. Forse, probabilmente, il colore adatto per una famiglia non è il blu o il rosa, ma il violetto. È un accostarci reciprocamente, assumendo anche i limiti dell'altro, sapendo anche inserire una debita retromarcia nelle proprie pretese, molte volte anche volgari. Dunque è un esercizio ascetico vivere in famiglia, è la prima scuola dell'amore vivere in famiglia, ma se si apprende l'accettazione delle proprie punti di vista e anche di ciò che la natura ti conforma nel tuo essere donna o uomo, se ci si accoglie per quello che si è, si diventa capaci anche poi, ad extra, amare gli altri. Ma la prima scuola dell'amore è casa nostra, quella è la prima scuola. Dopodiché, educati, siamo capaci anche di affrontare il santo viaggio del dono di se stessi nei confronti degli altri o della preghiera per gli altri. Allora preghiamo anche per la pace in Palestina e anche in Ucraina. Ma se non hai la pace qui, com'è che si fa? È l'educazione della pace nel cuore. Per l'educazione del cuore all'amore, dove avviene? In famiglia. Quindi la famiglia, ricordatevi, è la prima scuola, è il primo esercizio, è la prima modalità, sia anche nei confronti dei genitori, fra di loro, ma anche dei figli. I figli devono apprendere l'amore e siccome l'amore è fatto così, che non c'è un libro che ti insegna, l'amore si guarda con gli occhi. Io vedo te, come ti comporti, e io dico se tu ami o no. I figli in casa guardano come si comportano i genitori. Ah, l'amore è quella cosa lì. Si vede con gli occhi l'amore. Non è che c'è un manuale. È una cosa esistenziale. Si guarda, si vede. E i figli colgono. Ecco perché l'importanza è la responsabilità dei genitori. Mostrate l'amore ai vostri figli. Educateli a volere bene. Ma soprattutto come si educa? Con l'esemplarità di come ci si comporta. E in modo particolare nella capacità anche di accogliere le istanze del diverso, dell'altro, con quella attenzione e con quella pazienza che la carità esige. Perché la carità esige per la sua costruzione la pazienza. La pazienza e la pazienza. E poi, non soltanto la pazienza, occorre imparare anche l'arte di far sì che le istanze dell'altro, in casa, figli, ecco, siano guardate con attenzione, perché molti hanno dentro il loro cuore, nel profondo, hanno delle istanze nascoste, segrete. Molte volte si dice, ognuno c'ha il segreto del proprio cuore. Molte volte non lo sa nessuno, il segreto tuo. Forse il confessore se si tratta di cose particolari. Ma neanche la moglie, molte volte stanno insieme marito e moglie non sanno neanche cosa c'è nel cuore dell'altro, nel profondo però. E fanno fatica a tirar fuori, o perché si vergognano, perché siamo intimoriti, o per un motivo o per l'altro. Imparare l'arte di guardarsi negli occhi andando a cogliere le istanze profonde del cuore del tuo interlocutore, sia marito, moglie o figli. Dentro qua c'è un'istanza, ma se tu non riesci a leggerla, ecco l'esercizio dell'amore, che è uno sguardo penetrante l'amore, uno sguardo che vede. Che cosa c'è là in fondo che magari non riesci a tirar fuori? Ecco l'attenzione. L'amore dà lo sguardo come i raggi X, che mostra cosa c'è sotto, fa vedere cosa c'è sotto. Chi c'ha l'amore vede profondo, sa entrare dentro nell'occhio del proprio interlocutore, in casa in modo particolare, per tirar fuori. E poi molte volte ci sono delle istanze che c'è bisogno di comprendere per poter trovare una serenità insieme. E poi un ultimo. La famiglia per noi è un sacramento. Sacramento. Segno efficace di grazia, chi fa il catechismo. E cosa vuol dire? Vuol dire che nel rapporto tra genitori, marito e moglie, dentro il contesto della famiglia, i rapporti sono sacramentali. Se voi date un bacio alla moglie, ai mariti e viceversa, scusi, non date soltanto l'affetto, vieni che ti mangio, no, dai qualcosa di più, conferisci Dio al tuo sposo e alla tua sposa, che passa attraverso di te, che ti accorgi e in qualche modo acconsenti. Dunque passa la grazia, perché è un sacramento. Dunque ogni gesto dell'amore coniugale è grazioso, conferisce anche qualcosa di più di quello che si vede, conferisce l'amore di Dio. Per cui ci si salva l'anima amando la moglie. Dunque, vuoi salvarti l'anima, marito? Dai tanti baci alla moglie. E anche te, moglie, vuoi salvarti l'anima tua? Nella chiamata matrimoniale, dai tanti baci al marito. Sopporta con pazienza. Perché è sacramentale. Ogni gesto, anche fare l'occhio di bue, sacramentale. Alla sera, ecco, due ovetti al tegamino. Come li fai questi due ovetti al tegamino? Ah, devo fare due ovetti perché gli piace questo, forse il bacon. No, li devi fare per amor di Dio, perché chi andrà a mangiare con questa cosa non solo ti deve dire grazie soltanto per il fatto di aver assaggiato quello che fai, ma deve dirti grazie. E deve elevare una preghiera al cielo e dire grazie che mia moglie questa sera mi ha fatto due occhi, due volte tegamino, ma così delicate e buone. Grazie Dio. Noi facciamo pregare gli uni e gli altri facendo le cose belle e buone e accorgendoci. Se la moglie pulisce casa tutto il giorno e tutto lustro, ringrazia, ma guarda che bello quando viene a casa la sera, caro marito. Ringrazia, ha lavorato tutto il giorno e si è sistemata a casa. Ringrazia, ecco un altro dettaglio importantissimo. Imparare a dirsi grazie reciprocamente, grazie, grazie moglie, grazie marito, grazie figliolo, grazie mamma e papà. Oggi questa parola grazie non c'è più, fra poco non so se c'è ancora nel vocabolario. Una volta era il fondamento del Galateo, grazie. Cosa ti hanno insegnato i genitori? Anche se siamo attempati. Di sempre grazie, mi ricordo, mia nonna me lo diceva, sempre grazie devi dire. Adesso non si dice neanche più grazie e si dà per scontato il lavoro di uno per l'altro. Questo è un buon proposito che dobbiamo fare. Imparare in casa, riconoscere quello che uno fa e apporta e saper dire grazie. Ma non soltanto per Galateo, ma perché siamo una famiglia cristiana, siamo un sacramento di Cristo. E ogni gesto e ogni parola che dici ha una valenza soprannaturale che non so come attacca. Ma un sorriso fatto, per esempio, in casa, un sorriso, non soltanto per diciamo così, stereotipato, un sorriso fatto per amore, amor di Dio. Caspita, questo è salvifico, è salvifico. Chiediamo dunque quest'oggi di ripensare maggiormente a noi stessi, alle nostre rispettive famiglie e anche chi si trova senza il marito, senza la moglie, in stato di vedovanza, ricordatevi bei tempi vissuti insieme e pregate anche per i vostri cari che non ci sono più. La famiglia è un grande valore e noi siamo portatori cristiani di questo grande valore che ne dice il mondo esterno. Fratelli e sorelle, vi faccio anche gli auguri oggi. Buona fine anno e buon principio. Se volete fare qualche buon proposito, sarebbe la giornata dei buoni propositi oggi. Cosa faremo per il prossimo anno? Vai a vedere un pochettino dentro di te. Allora fatevi alcune domande, fatele domande. Allora, Signore, che cosa metti nel mio cuore che io debba fare e già non faccio? Per esempio, lì trovi un buon proposito. Essere pazienti, 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 per esempio. Poi devi domandare all'anima e devi dire che cosa ho fatto e non avrei voluto mai fare e l'ho fatto. Tira fuori anche il tuo peccato per dire: Signore, il prossimo anno cerco di non farlo più. Tira fuori, interroga l'anima. Noi interroghiamo tutti, ma l'anima nostra non la si interroga mai. Tutto interroghiamo, tutti sappiamo tutto, andiamo a scuola, ma voi interrogare l'anima? C'è un cammino ad intra che ci viene richiesto per formulare un buon proposito, interrogare l'anima nostra.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'eco di Fatima in Italia, il Tempio Nazionale Maria Madre Regina di Montegrisa, la spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.